Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.
Buongiorno, bentornati anche questa mattina a Teatro alla Radio, che inizia bene l'anno con degli appuntamenti già in cartellone e soprattutto a Pordenone, che con cartellone faremo, non era voluto, ma faremo con tante altre cose, Pordenone anche con efficienza, devo dire, tant'è che appunto già per questa fine settimana, parliamo dell'8 e del 9, al Verdi, questo bellissimo teatro di una comodità stravolgente, va in scena uno nuovo spettacolo che in realtà non è nuovissimo, e ne parliamo con una delle protagoniste, che è Imma Villa. Benvenuta.
Grazie.
Imma Villa, per la prima volta ai microfoni del Teatro alla Radio di Radio Club, ma non per la prima volta a Pordenone, perché tre anni fa, due per l'esattezza e mezzo, era venuta con un altro spettacolo che parla di come si può dire una cosa che riguarda Napoli? Imma,
è uno spettacolo scritto da un drammaturgo napoletano, è un teatro, sì, è un teatro napoletano, vogliamo usare questa parola qua.
Napolinità, ma forse è una roba che mi sono inventato lì per lì.
Va bene, ci piace.
Okay. Tu eri stata un grande successo al pubblico del Verdi, sì. Se l'ha puntato come uno degli spettacoli più graditi. Diciamo che questa cosa della napolenità, ormai ho coniato un neologismo.
Napoletanità.
È complicato da pronunciare, ma vado avanti.
No.
Ok. Questa cosa, la direzione artistica, la direttrice artistica, anche lei quasi nuova, ormai già da 3 anni, Natalia Di Iorio, piace Napoli e lo sta portando a nord-est, però evidentemente se lo porta vuol dire che c'è riscontro da parte del pubblico. E dicevo, Imma Villa era stata in un one woman show, anche se è un po' riduttivo dire questa cosa, ricorda un po' un varietà da televisione, era venuta per questo monologo che è storico, perché è una roba scritta tantissimi anni fa. Enzo Moscato.
Sì, è un testo scritto da Enzo Moscato nel 1982 a ridosso del terremoto, ma quel terremoto probabilmente non era solo quello che abbiamo vissuto negli anni Ottanta, ma era anche un terremoto culturale, perché di lì a poco poi sarebbe morto Edoardo, un grande drammaturgo napoletano, e quindi a Napoli autori come Edoardo stavano uscendo man mano, piano piano. In realtà Scanna Surice e Scanna Topi, sì. La storia di un travestito, sì. Che è un soggetto senza identità sessuale. In realtà i femminielli napoletani per Enzo Moscato sono delle divinità, e lui vive questo conflitto con i topi, che sono la metafora dei napoletani, in realtà, quindi dei cittadini di questa grande città che amano e odiano la propria città, che la amano ma la odiano, e lui cerca di sopprimere questi topi, cioè questi napoletani, sì. Però in realtà il personaggio parla anche di un terremoto fisico, quello del 1980, che colpì Napoli, e è anche un terremoto esistenziale, che è quello del protagonista, che è innamorato di uno studente, ma questo studente praticamente non ricambia questo grande amore. Un testo molto bello. Quando siamo venuti a Pordenone, molte persone, anche se non riuscivano a capire questo napoletano arcaico di Enzo Moscato, però venivano, diciamo, affascinati, ecco, si lasciavano affascinare dalla struttura scenica e dalla regia che Carlo Cerciello ha impiantato su questo testo teatrale.
Beh, poi anche dalla performance dell'attrice hai ricevuto dei premi, se non sbaglio.
Grazie, però sai, chi si loda si sbroda.
Sì, però voglio dire, di fatto ricordare che hai vinto dei premi è un fatto di cronaca, quindi non è che uno si sta incensando.
Ma sai, io quando ero piccolina vedevo Govi, che era un comico genovese, non capivo una parola di quello che diceva, ma capivo comunque il senso. Quindi io credo che comunque i testi possono essere fruibili anche se non si conosce, diciamo, bene il testo o non si conosce la lingua. D'altronde Dario Fo con i suoi gramloci faceva dei monologhi che erano pazzeschi, non so se ti ricordi.
Sì, forse per noi del nord è più facile capire il suo gramlo, perché alla fine è un nordico storpiato, è un cocktail di nordici storpiati.
Però
comunque sì, esatto, è un bel esempio il tuo, perché chiaramente tutti hanno visto almeno online i numeri di Dario Fo, ed effettivamente è vero che la gestualità aiuta a capire per chi non
Certo,
ci arrivi
assolutamente.
con chi.
Certo.
E poi comunque cioè, ci siamo abituati con un altro, con un celeberrimo napoletano che era Massimo Troisi, ci siamo abituati a
Esatto,
capire
bravo.
una lingua totalmente estranea.
Esatto.
No.
Comunque grazie per questo, per questa, questo incontro tra me e te e i tuoi spettatori,
Chi ci
diciamo.
ascolta, sì, difficile
Sui
tra
radio.
l'altro perché è un mese che ci rincorriamo tra acquisti di cozze per il Natale
Ecco,
e
bravo.
orari non incomprensioni d'orario. Vabbè,
Per
però
noi
finalmente.
quando arrivano le feste a Napoli è sempre, ripeto, è sempre una festa da una parte, ma chiaramente non si cammina, quindi in realtà devi spingerti, i taxi non ci sono e non si trovano, quindi è sempre un magma che si muove, ecco, come i Campi Flegrei.
Ah, ok, e poi nell'immaginario extra partenopeo Napoli è comunque una città a sé, no? Dove
Sì.
comunque è tutto strano. Mi ricordo una volta un collega di lavoro gli chiesi, eravamo all'estero e ero rimasto un po' colpito dal modo di festeggiare la vittoria della nazionale di quel paese in cui ci trovavamo alla prima partita. Tra l'altro eravamo al nord Europa dove non è che ti immagini tutto sto calore. Dico, guarda, da noi si inizia a girare con le auto, le bandiere, se almeno arriviamo ai quarti. Gli faccio a Napoli quando.
Certo.
E lui mi fa, e gli faccio a Napoli, voi quando iniziate? Subito, mi dice lui. Così, non si aspetta neanche che inizi il mondiale. Invece, a proposito di mondo, in questo caso ci spostiamo dalla realtà napoletana, non la raccontiamo, credo, a meno che non ci sia un'interpretazione da parte della regia, ma andiamo in Austria, tra l'altro in un'anti-Austria, per.
Andiamo in una qualsiasi piazza di una qualsiasi città che ha, diciamo, questo nome, che porta il nome proprio dello spettacolo, del testo teatrale, Piazza degli Eroi di Thomas Bernhard, appunto. La regia è di Roberto Andò e lui ha voluto fortemente questo testo perché era un testo che, diciamo, per lui, peccato che lui in questo momento non ci sia, per poterne parlare. Questa scelta, diciamo, per lui è un capolavoro. In Italia non è mai stato messo in scena. Bernard scrive questo testo, se non ricordo male, nel 1988, e l'anno dopo poi morirà. Lui in realtà parla di questo professore, il professor Joseph Schuster, un intellettuale ebreo che ritorna nella sua città dopo tanto tempo, nella sua città che sarebbe praticamente Vienna, ma ritrova dove però 50 anni prima Hitler in quella stessa piazza annunciò l'annessione dell'Austria alla Germania nazista. E questo
L'Auschwitz,
accadeva.
come dicono.
Esatto, bravo, tu sei più bravo di me.
Ma perché sono
Lui
qua sul
ritorna.
confine?
Beh, certo, se non sai tu come si dice. E questo accadeva 50 anni prima, quindi lui va via, ritorna, ma ritrova praticamente la stessa città con gli stessi problemi. Quindi in realtà, cosa può fare un intellettuale, se non è riuscito, diciamo, a cambiare, no, le sorti delle politiche? Alla fine lui decide di, suicidarsi. Quindi lui non lo vedremo mai, ma viene raccontato attraverso i personaggi che via via, diciamo, durante il testo, raccontano com'era questo professore. Il mio personaggio, nello specifico, è la signora Zittel, che è una sua cameriera governante. In realtà lei è da 40 anni in questa casa e quindi in realtà conosce molto bene il professore e sa tutto quello che in realtà, diciamo, accade in quella famiglia. Ma non vorrei raccontare troppe cose. Io credo che sia un testo veramente molto, molto forte, molto forte. E devo dire che in tutte le altre città dove siamo andati lo hanno, come dire, applaudito con grande forza. Ma non vorrei, diciamo, però veramente è un testo molto, molto bello e speriamo, insomma, che piaccia anche ai cittadini di Pordenone.
Ma sicuramente, insomma, credo che sono un pubblico preparato, come dice sempre anche Natalia Di Iorio, e quindi saranno preparati
Certo,
anche a questo.
certo.
Allora, tu sei questa governante, ma poi c'è anche una signora, c'è una moglie del protagonista.
Poi abbiamo tra gli interpreti abbiamo Renato Carpentieri che è praticamente il fratello del suicida e
Ah,
quindi.
ok. Io pensavo che invece Carpentieri fosse una figura, appunto, che più lui interpretasse questo protagonista suicida e
No,
che
il
venisse, andasse
protagonista.
in una.
No, il protagonista non c'è, in realtà è assente, presenza assenza. E
Ok.
lui è il fratello del professor Schuster. Poi c'è Betty Pedrazzi, che è la moglie del suicida, e le figlie sono interpretate da Silvia Ielli e Francesca Cutolo. Poi c'è il figlio, che è interpretato da Paolo Cresta, e poi ci sono degli amici professori di questo Joseph Schuster, che sono Stefano Iotti e Enzo Salomone. E poi c'è Valeria Luchetti che insieme a me nella prima parte del prologo diciamo lavoriamo scusami, mi sono confusa. Insieme a me, diciamo, nel prologo, perché il primo atto è come se fosse un prologo.
Sì.
Quindi in realtà noi raccontiamo quello che è accaduto. E per quanto riguarda, diciamo, il personaggio di Erta, è una ragazza che avrebbe dovuto prendere il posto della Zittel, in
Sì.
realtà, perché ormai la Zittel è fatta, come dire, grande, magari va in pensione, e in realtà è proprio lei che vede il professor Schuster buttarsi giù. Quindi la ragazza entra in questa casa sperando di poterci lavorare per tanti anni, ma alla fine praticamente dovranno poi lasciarla, con questa, come dire, con questa tragedia dentro che ha vissuto in realtà, perché ha visto questo professore buttarsi giù in
Darsi.
Piazza degli Eroi. Sì.
Ok.
E poi c'è una figura importante che ha inserito Roberto Andò
Sì.
nello spettacolo, che nel testo non c'è, ed è la figura è una figura del musicista, che è la musica in scena in realtà,
Ah,
che
ok, sì.
è Vincenzo Pasquariello, sì, che è un musicista che segue sempre i progetti di Roberto Andò. Sì.
Okay. Roberto Andò, che tra l'altro a Pordenone era stato 2 anni fa, forse 3 ormai, con La Tempesta, dove c'era in scena anche Renato Carpentieri, tra l'altro. E
Esatto,
invece
sì.
qua vedo che, cioè vedo, sento dei cognomi completamente napoletani. Per quello che può essere una città di una qualsiasi, la piazza di una qualsiasi città, non per forza di Vienna. Cioè, non c'è un'ambientazione diversa da Vienna, no?
No, in realtà no, diciamo è
Ok.
un interno familiare, un qualsiasi interno familiare. Credo che sia un testo universale,
No, no,
ti dico
certo, ma mi
proprio.
immaginavo che questo
Sì.
cast che dai nomi evoca proprio... No, continua a non saperlo pronunciare, nonostante lo stacco dovuto ai problemi tecnici, la Napoletanità.
No, però ti
Ok.
dico che gli attori non sono tutti di Napoli, eh. Abbiamo Silvia Ielli che è di Torino,
Ah, pensa un po', io avrei
Valeria
detto...
che è di Milano. Sì, no, no, abbiamo Betty Pedrazzi che è romagnola, quindi in realtà, come vedi, insomma,
Ah...
è variegata la struttura della compagnia.
Il musicista suonava proprio napoletano e poi insomma tu che abbiamo introdotto, ti abbiamo introdotto parlando di Scannassurice, che è un testo napoletano
Scannaturi,
per
certo, sì.
definizione,
Sì,
e poi
sì. Certo.
Carpentieri che chiaramente è un totem del teatro italiano, ma purtroppo, però purtroppo i totem del teatro italiano passano un po' inosservati in un mondo in cui il teatro passa un po' inosservato, allora lo ricordiamo invece perché il calcio non passa inosservato e neanche Paolo Sorrentino.
Ecco.
Carpentieri è uno degli zii del protagonista dell'ultimo film di Sorrentino che molti
Bellissimo
probabilmente
film,
avranno visto.
Sì, l'ho visto, veramente molto bello, veramente
Beh,
molto. Per chi non l'ha visto, veramente è un peccato. Bisogna recuperare questo film, sì,
ne avrà
vederlo
la
assolutamente.
possibilità di sicuro. È più facile vedere è stata la mano di Dio che Piazza degli Eroi, per cui io invito tutti a segnarsi sull'agenda che è in calendario Pordenone. Sabato
Sì.
prossimo alle 20:30 e domenica alle 16:30 in pomeridiana. Pordenone che riapre i teatri prima di tutti e che già la prossima settimana avrà un altro salto a Napoli con lo spettacolo Al presente di Dario Manfredini, che in realtà non è di Napoli, però ha legato a Napoli parte della sua carriera, giusto, Imavilla?
Bravissimo Dario Manfredini, eccezionale, veramente un grande artista a tutto tondo.
Quindi
Sì.
una doppietta, usando uno slang moderno, tra la prima fine
No,
settimana, dimmi.
ci fa bene, dobbiamo abbinare un attimo le parole, diciamo, che si usano per il calcio, perché così abbiamo bisogno di teatro, la gente deve ritornare a teatro. Il teatro è un luogo sicuro, quindi soprattutto in questo momento è il luogo più sicuro, secondo me.
Beh, probabilmente è uno dei posti più sicuri. Adesso farlo spiegare con tutte le cognizioni scientifiche che ci sono, ma tendenzialmente, insomma, chi va a teatro continua a tenere la mascherina addosso. Questa era una considerazione sulle abitudini, diciamo, immediate di noi umani. Vabbè, Imavilla, grazie di essere stata con noi e della pazienza che hai avuto anche per i problemi che ci sono stati, ma purtroppo è il periodo in cui tutti si fanno ancora gli auguri e le connessioni forse hanno delle difficoltà.
Hanno delle difficoltà, sono io a ringraziare te. Speriamo di vederci poi dal vivo quando verremo lì. Ecco.
Eh beh, chiaro, certo, alla fine io sarò fuori a chiederti un selfie come i migliori fanatici della... No, non
Sì.
sarà così, ma verrò a salutarvi. Sarà un
Va
piacere.
bene, ti aspettiamo, ti aspettiamo.
Allora, grazie Imavilla di essere stata con noi e a chi ci ascolta do appuntamento alla prossima settimana, quando ancora qui, sempre sulle frequenze di Radio Club, parleremo ancora di teatro. Ciao.
Il teatro alla radio. Recensioni, commenti e i cartelloni dei principali teatri del Triveneto, nella personale interpretazione di Walter Bristot, ogni martedì mattina su Radio Club 103 Dolomiti.